Fratello Giuseppe, riceviamo spesso messaggi dai fratelli che si sentono inutili, buoni a nulla, sotto condanna per i loro sbagli, a volte perché sì, davvero hanno fatto qualcosa di sbagliato, altre volte perché la condannazione è esagerata e continua e continua e continua per tanto tempo e non sanno come superare. Ti leggo solo un messaggio ultimo arrivato da parte di Giuliana.
Sì, risponderemo non solo a lei ma un po' a tutti, ok? Sì.
Giuliana dice: cari fratelli, per favore mi potete mandare delle scritture anticondanna del diavolo? Ho passato quasi 2 settimane di tormento finché finalmente poi ho capito nel mio cuore. Ora sto bene.
Gloria al Signore. Grazie Giuliana, Dio ti benedica. Grazie. E questo sarà di aiuto per tutti. Ci sono passato io. Ci sono passati tutti perché così come il ministero di Gesù è la salvezza, il conforto, l'amore, così il ministero di Satana è la condanna, la bugia, il buttarci giù, mentre Gesù ci vuole tirare su. Gesù è venuto per portarci in cielo e il diavolo vuole buttarci all'inferno, non ci riuscirà perché siamo salvati. Ma attenzione a non credere al diavolo e nemmeno al diavolo di quelle religioni che dicono che potete perdere la salvezza, che Gesù ci ama, sì, però la salvezza se la riprende quando vuole se fai un peccato. Sono bugie sataniche. Ci sono chiese che hanno 7 peccati capitali. Peccato di gola, vai all'inferno.
Che non è biblico.
Non è biblico niente. C'è solo un peccato che va all'inferno, ed è quello che il peccato contro lo Spirito Santo che si interpreta respingere Gesù Cristo.
Sì, sì,
è l'unico peccato logico che va all'inferno, se respinge il Salvatore. Non ci sono altri peccati. Non c'è altro peccato contro lo Spirito Santo, va bene, che ti blocca la salvezza se non ce l'hai. Ma se ce l'hai, allora c'è il perdono. Quindi queste chiese baldracche, fuori binario, che non sanno cosa stanno facendo, che mandano tutti all'inferno all'ingrosso. È la stessa chiesa che ti manda all'inferno per 7 peccati capitali, e poi c'è un papa che perdona tutti, musulmani, indù, e queste chiese, guarda, non valgono neanche le panche che c'è dentro negli edifici. Parlo naturalmente delle dottrine. Non parlo delle pecorelle dolci,
sì,
va bene?
Sì.
Allora, andiamo al punto. Giovanni 8:36, che è anche un po' il titolo di questo messaggio, la libertà di Cristo.
Giovanni 8:36. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Alleluia. Io vorrei interrompere questo messaggio, adesso o più tardi, e mettere quel bellissimo canto che io sono innamorato di Albano, che si chiama Libertà. E applicarlo a Gesù, applicarlo alla libertà di Cristo. Va bene, tienilo pronto, okay. metti il proiettile in canna, per cortesia.
Okay.
Pronto,
sì.
Al tiro.
Okay.
Qui in Sud America quando dicono al tiro vuol dire
subito.
Sparo, subito sparo. Va bene, allora questo è il tema. Figliolo ci farà liberi, saremo veramente liberi, questo è il tema. Quindi,
sì, però anche quando siamo liberi, sai Giuseppe, viene il diavolo, ci distrae, ci inganna e poi ci condanna. Prima ci tenta nel peccato e poi ci condanna per aver peccato.
Esatto.
E rimaniamo lì distrutti, oh fesso, che ho fatto, perché sono caduto, sapevo meglio di questo, come mai io che sapevo sono caduto così? E succede sempre.
Amen. Amen. Se il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Una volta che Gesù ci ha liberato, potremo cadere 70 volte 7 al giorno, potremo, Dora, Primo Giovanni, andiamo all'avvocato, andiamo al nostro avvocato, Primo Giovanni 2, 1 e 2. Bellissimo, bellissimo questa scrittura per quelle i falsi predicatori di false dottrine, che Cristo ti toglie la salvezza, bugiardone col diploma. Gesù è venuto per darmi, non per togliere la salvezza. Imbroglione. Vai.
Prima Giovanni 2, 1 e 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Tutto il mondo.
1 Giovanni 2, 1 e 2.
Gli islamici, gli indù, gli atei, persino i satanisti. Gesù è morto anche per loro, se si pentono, virgola. Va bene? E quindi dice, però le false religioni diranno, no, ma questo qua incoraggia il peccato, tu stai dicendo che possono peccare. No, dice, vi scrivo queste cose perché?
Non pecchiate,
non avete capito niente di questo messaggio. Giovanni sapeva che se falsi i profeti avrebbero detto, ma questo incoraggia il peccato, ma no, ha scritto perché non pecchiamo. Però poi dice, siccome Gesù è quello che ci incoraggia, dice, però se peccate, se ci vai da Batseba, se rinneghi Gesù 3 volte, disgraziato, e se lo Spirito Santo ti porta a pentimento, e allora no, stai attento a non cascare nella stessa fossa, d'accordo? Se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Romani 8:1.
Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
2.
Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte.
Galati 5:1.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
Non lasciare che queste religioni baldracche, cieche, che non sanno dove vanno loro e credono di poter guidare altri. Vabbè, non lasciatevi imbrogliare da questi imbroglioni che Gesù ti toglie la salvezza. Va bene, questa è la prima cosa che il diavolo combatte, Cristo. E cos'è? La salvezza. Persino ai cristiani dice, c'è la salvezza? Sì, però tu prima non la meriti. Secondo, devi operare per quello. E terzo, la puoi perdere. Digli al diavolo, bugiardo, bugiardo, bugiardo. Se Cristo mi ha fatto libero, io sono veramente libero. E tu stai zitto, diavolo, fuori di qua. Non ti voglio, io non ti ascolto, non voglio fare come Eva che lì gironzolava intorno a, menava il can per l'aia, menava il can intorno all'albero proibito. Che ci fai a girare col tuo cagnolino intorno all'albero proibito? Vai a cucinare per tuo marito qualche lasagna, per cortesia. Vai a fare qualche pasta al forno per tuo marito. Che ci fai lì a ascoltare il diavolo? Che ci facciamo noi a ascoltare il diavolo invece di leggere la Bibbia, invece di andare a predicarla? Lo sbaglio più grande dei cristiani che studiano la Bibbia qual è? Forza, ragazzi! Buongiorno Adriano, sei arrivato?
La conoscenza. Benedica,
benvenuto.
Il sbaglio più grande è che la leggono però non la praticano.
Bravissima, 10 con lode,
grazie.
Plus.
Ma grazie, thank you.
Capito? Lo sbaglio più grande dei cristiani che credono in Gesù, hanno la salvezza, vanno in chiesa, leggono la Bibbia e se non la predicano.
Praticano
e predicano. Allora, cara Giuliana, Dio ti benedica, grazie per il tuo messaggio. Va bene, adesso vediamo un po' di rispondere. Queste scritture già sono sufficienti. Già se voi memorizzate questa scrittura, le meditate, Spirito Santo le userà per togliervi da qualsiasi fosso, qualsiasi abisso di condanna, va bene? Comunque, sviluppiamolo un pochino, visto che ancora siamo vivi, ancora abbiamo un po' di tempo, d'accordo? Quindi comunque la domanda di Giuliana, devo dire, la tua domanda, sorella, è semplice e diretta, con la quale tu chiedi aiuto contro la condanna del nemico. A me mi piace la gente che parla diretto, che ti guarda negli occhi e ti dice sì, sì, no, no. E Gesù aggiunge, tutto il resto viene dal maligno. Quando te meni il can per l'aia, cosa pensi? Beh, insomma, sai, comunque, sei un politico. Cos'è l'arte politica? Dire niente usando molte parole, confondere le idee alla gente, parlare in modo che solo gli intellettuali imbroglioni capiscono. I ragazzi, porta un bambino, dice, cosa sta dicendo questo? Boh, vedo solo muovere la bocca. E questa è la politica. E parlare chiaro, e purtroppo oggi tante religioni sono finite allo stesso modo. Se predicano, non capisce niente nessuno, lo praticano ancora di meno. Comunque, quello che ho sentito nel cuore è che il Signore vuole dare una risposta a te, Giuliana e anche a tanti altri fratelli.
Perché, come ho detto prima, spesso riceviamo messaggi dai fratelli che si sentono indegni o buoni a nulla. Per esempio, una delle cose che sentiamo molto spesso e che il diavolo ha detto anche a noi è che Dio non può usarmi perché sono debole in tanti aspetti, quindi non sono degno di essere usato. O dicono, se combatto in continuo con il mio peccato, non sono degno di seguire Gesù, meglio mollare. È la voce del diavolo che sussurra queste cose. O dice, le promesse di Dio sono per gli altri, non per me, io non le merito. Dio è sempre deluso con me, i miei errori passati mi squalificano. O molti dicono, ho commesso il peccato imperdonabile. E si sentono condannati e senza speranza.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù per le risposte che adesso arrivano.
Amen.
No, per i problemi.
No. Ma hai detto anche prima che non ci sono peccati imperdonabili, no? Queste sono invenzioni delle religioni.
Non ci sono,
ci sono
non
sette
ci
peccati sono. Di morte, bla bla bla. No.
Ma questi sono i morti.
C'è solo un peccato di morte, rigettare Gesù.
Ma sono i morti che dicono che ci sono peccati di morte. C'è solo un peccato di morte quando respingi la vita.
Sì, ma ci sono molti fratelli che scrivono, ho commesso il peccato imperdonabile. Per loro è dire qualcosa su Dio che è brutto. Diciamo una parola che esce fuori in un momento di rabbia e dicono, usano il nome di Dio in un modo sbagliato. E poi dicono, that's it, ho commesso il peccato imperdonabile, vado all'inferno, non posso essere più salvo.
Ma guarda, la Bibbia dice che quando Pietro rinnegò Gesù tre volte, rinnegò Gesù in che modo?
Ha detto non lo conosco.
Imprecando.
Che significa imprecando?
Cussing.
Cussing.
Dicendo parolacce.
Oh.
La Bibbia non specifica quali, però dice imprecando. Quindi è grave la storia. Cioè non solo rinnegato Gesù, ma con tutte le sue forze ha rinnegato Gesù. E quello è convinto che Gesù avesse abbandonato. Va bene?
Invece Gesù sapeva che lo avrebbe fatto e Gesù lo ha perdonato già prima che lo facesse. E Pietro si è pentito. E questo mostra che anche questi fratelli che credono che hanno commesso il peccato imperdonabile, se si pentono,
certo,
sono perdonati.
Certo, ma cerchiamo di capire una cosa, non siamo perfetti, non siamo sinless, senza peccato. No, non è il caso.
Romani 3:23, te lo
no,
dico.
No, certo. Allora, vediamo. Allora, io direi di imparare qualcosa da Mosè. Oggi impareremo da Mosè, va bene? Prego che questo messaggio sia di benedizione e di aiuto a tutti per sconfiggere il nemico, amen? Andiamo a Mosè?
Sì.
Okay.
Mosè è un uomo interessante, sapete. Dunque lui era un uomo di Dio.
Sì.
Va bene? Un uomo di Dio però che questo non gli ha impedito di uccidere un egiziano, l'egiziano era un prepotente, però insomma Mosè è il più prepotente di lui. Quello era prepotente e Mosè lo uccide, caro mio, e sbagli, cioè in questo caso, ma se Dio ti chiama a fare la guerra, sì, ma questo non era il caso. E lui, Mosè, pensava, cominciamo con il primo insegnamento, Mosè pensava che Dio avrebbe liberato Israele dalla schiavitù attraverso la violenza, cominciando con la sua violenza di Mosè, e la cosa non ha funzionato, no? Quella, uccidere l'egiziano non ha causato tutto Israele a svegliarsi e andare a liberarsi gli egiziani, no, anzi, fu criticato proprio da un altro ebreo. Vuoi uccidere anche me come uccidesse l'egiziano? E allora Mosè dice, la cosa è nota. Allora cosa fa Mosè? Fugge nella terra di Madian. Va bene?
Sì.
Quindi studiare tutta la storia, lo vedete nel libro dell'Esodo, cominciando dal primo capitolo. È un libro... tantissime volte ho ascoltato, riascoltato questa storia, a volte vado a dormire e vengo sveglio con gli occhi aperti e metto, ascolto un po' di queste storie di Mosè, di Ruth, dei giudici, addormento nella parola, è bellissimo. Allora uccide l'egiziano, fugge a Madian. E allora cosa fa? Cosa succede a Madian? A Madian seguono 40 anni che Dio usa per plasmarlo, per formarlo, modellarlo, insegnargli cosa? A dipendere da Dio completamente e non sulla sua propria forza, la sua forza della sua carne, dei suoi muscoli. No, io con il mio uomo muscoloso, io ammazzo tutti, no caro, doveva essere Dio invece. E allora, quando dopo 40 anni, passa molto tempo, veramente Mosè raggiunge la maturazione, va bene, lungo tempo, 40 anni per ammorbidire una testa dura. Si vede che era almeno dura quasi come la mia, dico, della stessa marca. Allora, finalmente Mosè capisce subito, dopo 40 anni, comincia a capire, che non poteva mai liberare Israele dalla schiavitù con le sue forze. Finalmente è arrivato a livello, ci è voluto 40 anni a capire che non poteva, come lo sappiamo. Lo sappiamo da quello che adesso fra poco Mosè dirà, capite? Quando finalmente arriva al livello che ha capito che non poteva liberare Israele, e allora è pronto per la liberazione. Ci siamo?
Sì. Incredibile come Dio lavora.
Come Dio funziona all'incontrario. Quindi, fratelli, quando volete andare a cercare un diploma all'università, andare a cercare questo, a cercare quell'altro, andare in palestra a fare crescere i muscoli, e a cercare di eccetera eccetera, perché così Dio mi può cominciare ad usare, sappiate che quelle cose saranno ostacoli. Bene, i talenti a volte sono ostacoli. Va bene, infatti dice 1 Corinzi 1, guardate la vostra in mezzo a voi, fratelli, non molti saggi, non molti nobili, non molti potenti, non molti furbi, non molti in gamba sono chiamati, ma Dio ha scelto i disgraziati come te e me per proclamare il Vangelo, predicare la croce, predicare Cristo e predicarlo in lingua, così capiscono, così dicono, questo sta in lingua, questo è gente, un popolo strano. Allora, finalmente Mosè affronta la chiamata di Dio. Mosè è giunto al massimo della sua maturità, arriva al massimo della sua potenza e grandezza, cioè livello zero. Perché per avvicinarsi a Dio bisogna andare all'incontrario, andare verso la debolezza. Ha detto Gesù a Paolo: quando sei debole, che io sono forte.
Amen.
Io uso la debolezza.
Amen.
Fin quando siamo in gamba, Dio non ci può usare. Tu non sai chi sono io. Tu hai torto, io ho ragione, state zitto, io... Capito? No, caro, non abbiamo capito niente. La grandezza davanti a Dio è quello che il mondo chiama bassezza. Cioè, quello che nel mondo si chiama bassezza, umiltà, e nel regno di Dio è superiorità.
Amen.
Amen.
Chi è stato Rick Joyner, che ha avuto la visione del paradiso, e ha detto che in cielo lui portava questo mantello che copriva la sua luce, che è una luce bellissima. Allora si è tolto il mantello e la luce era bellissima, lui era illuminatissimo e bang, Gesù si è allontanato da lui. Perché? Perché in cielo la grandezza è l'umiltà. Dio benedica Rejoin, ha fatto un libro bellissimo, come si chiama?
The Call.
The Call, La Chiamata, c'è anche in italiano, se lo trovate nelle librerie
Probably.
Cristiane. La Chiamata di Rejoin, libro che vi consiglio. E penso che sia l'unico libro che lui ha fatto moltissimi libri, ma il libro l'unico libro che c'è una grande rivelazione è quello. Il resto sono buoni insegnamenti, ma questo è la rivelazione.
Sì, sì,
e lui
sì.
È bellissimo. La chiamata è tutto il tempo della fine, è bellissimo.
Sì.
Allora, di Rick Joyner, è un americano. Bene, torniamo a Mosè.
Sì.
Mosè è finalmente arrivato al diploma. È andato a studiare nell'università di Madian,
nel deserto, 40
nel deserto.
Anni.
I suoi professori erano le pecore, va bene. E allora a quel punto Mosè è pronto per la chiamata di Dio, va bene.
Wow.
E quindi ha capito finalmente che senza Dio Mosè, lui non avrebbe mai concluso niente. E a quel punto Dio dice: ok, Gesem, ci siamo ragazzi, qui ci siamo. Allora Dio va da Mosè e si presenta.
Volevo dire che il libro di Rick Joyner, The Final Quest, è la principale.
Ah, no, The Call è il secondo. Ah, sì, sì, è vero. Allora, il libro
il classico,
il grande,
il principale.
Il libro è il Final Quest. In italiano com'è la Final Quest? La ricerca finale?
Sì. Something like that, yeah.
La ricerca finale. Il secondo libro, che è un po' una spiegazione di quello, è The Call, La Chiamata. Mm-hmm. Che segue, quindi quei due libri vale la pena di comprarli.
The Final Quest è quella dell'armata, del
sì,
diavolo.
Comunque scrivete Rick Joyner e andate lì, loro lo sanno lì. Va bene, allora andiamo?
Sì.
Andiamo avanti per cortesia.
Sì.
Allora Dio si presenta, Dio va da Mosè, va bene? Com'è che Dio si presenta a Mosè? Quindi sappiamo come Mosè risponde alle chiamate di Dio, no? Cioè... Dio gli si presenta nel fuoco di un albero, che un albero che brucia ma non si consuma. Allora c'è la scrittura di pronte, super pronte al tiro,
sì.
Esodo 3, 11 a 14.
Esodo 3, 11 a 14. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele?
Capito, quindi sappiamo che a questo punto Mosè ha capito che lui poteva ammazzare chi voleva, non salvava nessuno. Va bene? Questo che i musulmani non riescono a capire. Più ammazzano e meno progressi
sì,
fanno.
Sì, sì.
Va bene? Che perdono benedizione di Dio, del vero Dio. Verso 12.
E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dell'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, quando sono andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi.
Capito? Cioè Dio non ha bisogno di raccomandazione, biglietto da visita, curriculum, capito? Dio non gli frega niente del curriculum. Dice: chi ti manda, digli: io sono mi manda. E dove? Devi, qui chi cerca trova qua. Capito? E quindi va bene, andiamo al salto a 17, guarda.
Esodo 4, 17?
Sì. Dove sei arrivato? Qui al Mosè rispose e disse: ecco, essi non mi crederanno. Dov'è che sei lì? Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non
Esodo
obbediranno.
4, verso 1. Questo è il 4 verso 1.
Capitolo seguente, 4 verso 1, e potete studiare fino al 17. Comincia dal primo.
Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso.
Mosè... Ok, salta al 10, quindi dice: ma non mi crederanno mica. Arrivo là, gli dico: ma tu hai avuto un abbaglio, come ti è apparso Dio? Come io sono, e che io sono qui, ecco che è la prima volta che Dio dà il nome di Yahweh, che poi viene anche tradotto Geova, eccetera. Yahweh vuol dire io sono. Avanti, beh.
Verso 10.
Al 10, vai, al 10.
Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché io sono lento di parola e di lingua.
Quindi, fratelli, che non siete veloci con la lingua come politici, benissimo, è meglio. Siete come Mosè. Va bene, il Signore vi usa. Salta al 13.
Mosè disse: ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai.
Questo, cioè, praticamente Mosè è un po' come quelli: armiamoci e voi partite, capito? 14.
Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè ed egli disse...
Okay, quindi attenzione, non farà arrabbiare, che Dio sarà bianco, quindi cercate, se Dio ti parla un giorno, cerca di non fare troppe discussioni, d'accordo? Cerca di... Qui Mosè non era abituato a discorrere con Dio, non è una cosa, ha imparato tante cose, una cosa non è ancora imparata, che con Dio... tanto vale ascoltare e dire amen, amen. Avanti.
Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè ed egli disse: non c'è Aronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene e per l'appunto egli esce a incontrarti e quando ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca.
Sai quando si dice non mi mette le parole in bocca? Invece qui Dio dice mettigli le parole in bocca. C'è anche il momento di mettere le parole in bocca a una persona, perché quello non sa cosa sta dicendo, non sa qual è la volontà di Dio, non sa cosa dice il Signore, non conosce scritto, gli mette le parole in bocca. C'è il diavolo che mette le parole in bocca, li fa diventare robot, li programma, e c'è anche Dio che mette le parole in bocca a fin di bene. Quindi io prego che Dio mi metta le parole in bocca anche attraverso un profeta, attraverso un pastore, attraverso una guida. Va bene, quindi umiliarsi, fratello, a volte bisogna che qualcuno ci metta le parole in bocca. Qui questo dice Dio: se non ti piace discuti col Signore, non con me. Cioè, si può usare a fin di male, si può usare a fin di bene, sì. Tutto dipende dal fine. Avanti.
Amen. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai i prodigi.
Wow, dice, tu sarai come Dio. Quindi Aronne era profeta, diventava profeta e Mosè diventava come Dio. Come, non Dio, come. Va bene, diteglielo ai nostri amici mormoni, non diventi Dio, io penso che diventano Dio. No, se ho capito bene, perché non è che io sono stato a studiare molto la dottrina, sembra che qualcuno di loro pensa che se sono abbastanza bravi diventano Dio, e no, non credo. Ricevi lo Spirito Santo, non è che diventi Dio. D'accordo? Allora, dove sei? Saltiamo, andiamo dal 18 fino al 20.
È stato 4, 18 a 20. Allora Mosè se ne andò, tornò da Jetro, suo suocero, e gli disse: lascia che io vada e ritorni dai miei fratelli che sono in Egitto e veda se sono ancora vivi. Jetro disse a Mosè: va in pace. Il Signore disse a Mosè in Madian: va, torna in Egitto, perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio.
Amen. Gli asini venivano molto usati nella Bibbia, anche Gesù cavalcò un asino, perché l'asino è il mezzo di trasporto migliore per le lunghe distanze. Perché? Perché è un cavallo difficile da controllare, nervoso, salta di qui, salta di là, non è adatto a una donna magari con un bambino come Maria e Gesù. L'asinello è l'animale, la bestia da soma più mansueta che c'è. Va bene? Lo si usa per offendere, tu sei un asino, ma in realtà l'asino è una bestia meravigliosa. D'accordo? Andiamo avanti. Allora, cosa succede qui? Allora, Mosè giunge in Egitto. Va bene? E cosa diventa in Egitto Mosè? Diventa uno strumento di Dio attraverso il quale lui compie grandissimi prodigi e libera Israele dalla schiavitù. La lezione è che Mosè è pauroso, tremante, vince le sue paure in che modo? Andando a scuola, andando a prendere un diploma universitario, ubbidendo a Dio ed andare nell'ultimo posto che Mosè voleva andare, posto che lui era scappato, non voleva tornare, appena arrivo là mi ammazzano, e Dio gli dice: guarda che sono morti quelli che volevano la tua vita. E Mosè insiste: ma non è il mio posto preferito, non potrei andare a Rimini, a Riccione, Cesenatico, quel posto così? No, devi andare in Egitto. Ma no. E Dio dice sì. E dice no, sì. E Dio sale e dice: la vuoi piantare? Ma la vuoi smettere di litigare con me? Da liberare 3, 4, 5 milioni di ebrei, nessuno sa quanti milioni, 3, 4 milioni come minimo. Ma andare a liberare 3, 4 milioni? Ma stiamo scherzando? Io per miracolo ho salvato la mia vita scappando di notte.
Sì.
Quante volte questo succede nella nostra vita? Però grazie alla sua obbedienza, Mosè obbedisce, va in Egitto, e in Egitto cosa fa? Vince Faraone e tutto il suo esercito, va bene? Ma questo è solo reso possibile perché Mosè si era arreso alla volontà di Dio, e Mosè fa le cose alla maniera di Dio e non la propria, quindi deve imparare questo, fratelli. Se vogliamo vincere questi diavoli, le nostre battaglie, i nostri problemi, dobbiamo imparare, uno, a scoprire la volontà di Dio, due, ubbidirla.
Sì.
Quindi ognuno deve cercare il suo albero che brucia, che non si consuma, per così dire. Poi ascoltare che c'è sempre una voce che parla, si chiama la profezia, si chiama la voce di Dio, che tutti possiamo ascoltarla se stiamo semplicemente zitti, se smettiamo di blabberare così tanto, d'accordo? E ci mettiamo in ginocchio, carta, penna e Bibbia. Potete anche arrivare anche a mettere un cuscino sotto le ginocchia se le vostre ossa sono delicate, perché poi le ossa, sai, fanno male, ti distraggono da quello che Dio vuol dire. Quindi mettete anche un cuscino, quando così nello stesso pavimento ti appoggi sul letto, un cuscino sotto, il posto è più comodo al mondo, va bene, più basso di così. E quando preghi, assicuri di dare un colpo alla testa. Stamattina cosa parlavamo? Stamattina durante la preghiera?
Un colpetto alla testa
affinché cada cosa?
Ah, la corona.
La corona.
Sì, sì, sì.
Ognuno di noi c'è una corona, diacono di chiesa, pastore di chiesa, profeta, ognuno di noi c'è una corona. Corona di moglie, corona di marito. Tu non sai chi sono io, sono il marito, sono la moglie. No, queste corone devono cadere.
Sì.
Ci si presenta davanti a Dio, la corona deve cadere, tu non sei più niente. Tutto deve cadere.
Amen.
Infatti in Apocalisse capitolo 4, 5 parla dei 24 anziani che ogni volta che lodano il Signore si buttano per terra, lodano il Signore e la corona cade dalla zucca. Sì. Cerchiamo di imparare questo, fratellini.
Questa umiltà. Ricordati,
io sono qua, io tu non sei niente. Va bene, non siamo niente. Impariamo questo per cortesia, quando preghiamo dimentichiamoci, sono il signor marito, la signora moglie, il signor pastore, il signor profeta. Dimenticarsi, quelle corone devono cadere.
Perché c'è qualcosa più importante della corona e del titolo che abbiamo, e quello è Gesù e la nostra relazione con Gesù.
Amen, amen, amen. Allora, grazie Signore. Amen, quindi... Grazie alla sua obbedienza Mosè riesce a liberare Israele. Quante volte nella nostra vita Dio non può compiere i suoi miracoli attraverso di noi? Perché? Perché preferiamo, per così dire, uccidere l'egiziano. Preferiamo litigare con Dio. Preferiamo discutere ciò che appare a noi, alla nostra carnaccia mentale, mente carnale. A noi sembra sbagliato. Le cose non mi sembra secondo la mia logica, e che cosa mi ci interessa della tua logica o della mia? Non è secondo la razionalità, non è secondo il modo di fare del mondo, ma cosa ci interessa a Dio del mondo? Il mondo è sempre, quasi sempre sbagliato. Nessuno fa questo, ma la maggioranza è sempre nel torto. Ma nelle chiese, la maggioranza delle chiese sono nel torto. Va bene? La maggioranza. E poi ci troviamo con un pugno di mosche in mano. E avendo causato i più grandi disastri, ucciso, virgolette, l'egiziano, invece di risolvere i nostri problemi. 40 anni ci ha messo a imparare che gli egiziani non si uccidono, si evangelizzano. Va bene? Cosa stiamo parlando oggi? Della condanna del diavolo,
sì,
e di come vincere. Quindi attenzione a non perdere di occhio il tema. Allora, Mosè sentiva su di sé... Cosa sentiva? Uno spirito di condanna. Aveva ucciso un uomo, aveva dovuto fuggire per la sua vita, aveva risolto assolutamente niente per la liberazione degli ebrei, ma invece ha dovuto fuggire a fare il pecoraio, quasi come non so, un mendicante in Madian. Se non era per lo sceicco Jetro, gli diceva: guarda, prendi una mia figlia, sposati. Tutto lì. E pecore per 40 anni. Vi è mai capitato a voi?
Sì.
Di trovarmi in un disastro così?
Sì.
Io sì, ci sono passato. A volte mi sono sentito un fallimento nella mia vita. Diverse volte, infatti, diverse volte ho fatto fiasco nella mia vita. C'era una canzone che ascoltavo da giovane: addio, sogni di gloria. tutto in rotta. Mi sono sentito distrutto, smaccato, sconfitto, non avevo risolto niente, lo spirito del diavolo di condanna che mi biasimava. Ci siete passati? Io sì.
Sì.
C'è gente che cade nella depressione, c'è gente che sprofonda sotto la depressione. Mi ricordo perfettamente alcune decisioni sbagliate che avevo preso e per le quali poi mi sono dovuto pentire e chiedere perdono a Dio. Triste ponte da attraversare. È facile perdonare quando un fratello sbaglia contro di te, ma c'è una persona che è difficilissima da perdonare,
sì.
Quello sei te.
Sì, te stesso.
È vero, perché vedi che il diavolo ha ragione, ho fatto questo sbaglio.
Sì, non
ho
solo
torto.
Quello, ma anche perché distrugge un idolo, l'idolo che tanto ammiravi, l'idolo della tua superbia, del tuo orgoglio. Tu non sei, sono io sono meglio di quell'altro, sono meglio di quest'altro, ci facciamo vedere belli, belli dalla moglie, dal fratello, e io qua, io là. E poi sotto sotto è solo Gesù, sai, io sai, io do la gloria a Dio, sì, certo, hai notato però,
sì,
ipocriti,
sì, sì.
Non so voi, mi sono sentito qualche volta così. e mi ci sentirò ancora, perché non è che sono arrivato al livello qua ancora, io sono per strada, non so voi.
Sì.
Ah, Signore, allora la lezione che Mosè ci insegna è che solamente se solo abbandoniamo la nostra superbia, i nostri modi di fare, della nostra carne, e smettiamo di vederci con qualche specie di virgolette principe dell'Egitto della nostra vita, ma se cominciamo a inginocchiarci, a chiedere, a cercare la volontà del Signore, la volontà di Dio, e cercarla subito, al più presto, non aspettare che l'egiziano è morto, va bene? Allora eviteremo di fare gli sbagli che ha fatto Mosè e che è dovuto scappare per 40 anni. Eviteremo, anzi, 40 anni di scuola, la scuola dell'Università di Madian, va bene? Che Dio dovrà usare, e poi Dio dovrebbe usare delle pecore per insegnarci, come Mosè. Mosè, senza esagerazione, era come minimo meglio di noi. E guarda cosa ho dovuto passare,
sì,
per imparare.
Sì, sì.
Gloria a Dio. Il Signore l'ha spiegato bene in Giovanni 8,44. Cos'è che dice?
Giovanni 8,44.
Il diavolo dice il falso.
Il diavolo
e parla,
dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna.
Esatto. Quindi Apocalisse 12,10 cosa dice? L'accusatore dei nostri fratelli. Chi è l'accusatore dei nostri fratelli?
Il diavolo.
Colui che giorno e notte li accusava davanti a Dio. Va bene, quindi se ti senti, dolce sorella, se ti senti condannata, parla a tutti i fratelli, è il diavolo che vi condanna, non è Dio, non è Gesù, non è lo Spirito Santo.
Se ti sei pentita.
Sì, se ti sei pentita. Okay. Ecco, se non ti sei pentito, Dio ti aiuti.
è buono un po' di condanna, Dio, per svegliarti.
Dio ci aiuti. è questo che Dio permette, il diavolo la condanna.
Sì.
È un po' come il pungiglione di dietro, sai, quando il toro non vuole camminare, prendi un bastone così con il pungiglione, vai di dietro,
a volte
e il toro
torri.
Ti scalcia anche, stai lontano dal toro, che se ti prende con suo ti fa volare a sé, va bene? Allora, la sola cosa che il diavolo sa fare, e nient'altro sa fare, perché essendo separato dalla verità di Dio, sa fare solo una cosa, mentire in continuazione. Lui è una bugia ambulante, solo che rappresenta, come ci mette un borotalco della verità, della religione e anche del cristianesimo sopra, il diavolo. Ma ogni persona però che cade in questa trappola, che cade nella depressione, che cade nella crisi, e qui ci siamo passati tutti prima o poi, se quando cadiamo nel malessere, nella perdita di entusiasmo, è per il problema che ci siamo sintonizzati con la frequenza del diavolo, e lo si vede da cosa? Da tutti i frutti negativi. Ogni cosa negativa nella nostra vita, ogni decisione sbagliata, divorzio, suicidio che succede nel mondo, dipendono da gente che si è collegata con le frequenze, chiamiamole nocive, infernali, chiamiamole, del diavolo. Così come la via di Gesù porta al cielo, la via del nemico porta alla perdizione. Attenzione con quale frequenza ci sintonizziamo. C'hai Proverbi 5 dall'1 a 7?
Sì.
Leggiamolo.
Proverbi 5 da 1 a 7. Figlio mio, sta attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscono la scienza. Infatti la labbra dell'adultera stilano miele, la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui conduce è amara come il veleno, è affilata come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei morti. Lungi dal prendere il sentiero della vita, le sue vie sono sbagliate e non sa dove va.
Wow, gloria al Signore. Giovanni 12, 35 e 36,
Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Giovanni 12, 35, 36.
Alleluia. Grazie per ripetere i riferimenti.
Mi sono ricordata una volta.
Infatti sto enfatizzando con un bel ringraziamento. Grazie Signore. Allora dobbiamo imparare una cosa: a lavare lo sporco col quale ogni giorno il nemico ci contamina e poi ci condanna. Prima ci insudicia e poi ci dice: oh, come sei sporco? È sfido, se sei avvicinato al diavolo ti sporchi. Ma anche quando parli con certe persone ti sporchi. Anche quando litighi con certe persone, con certi religiosi, certi atei, certi satanisti, e ti sporchi, va bene? E a volte, se siamo fuori dallo spirito di Dio, siamo noi che sporchiamo gli altri, cerchiamo di camminare.
È vero, sì.
Va bene, quindi ogni giorno il diavolo ci sporca. Parla dello sporco, di che tipo di sporco sto parlando?
Del mondo.
Dello sporco spirituale.
Spirituale, sì.
Va bene? Parla delle bugie di TV, giornali, parla di spiriti strani che la gente del mondo senza Dio ogni giorno ci trasmette. Se guardi la TV e credi a qualcosa che non sia verità, ti sporchi. Di già il re di questo mondo ti ha già contaminato con i suoi spiriti falsi e hai bisogno di ripulirti con l'acqua fresca della parola di Dio. Va bene? Si tratta che dobbiamo farci un lavaggio mentale, c'è anche quello giusto, c'è il lavaggio del cervello del diavolo, media, eccetera, le scuole moderne che è una programmazione per la maggioranza, e c'è il lavaggio mentale giusto. Romani 12,2 lo dice la Bibbia. E poi andiamo a Tito 3,5.
Romani 12,2: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Va bene?
Romani 12,2.
Va bene, allora come ci puliamo dagli spiriti del diavolo? Rinnovando la nostra mente. Come si rinnova la mente?
Con la parola di Dio.
Giosuè 1:8-9 dice: questo libro della legge non si diparta dalla tua bocca, ma lo mediterai giorno e notte, e poi notte e giorno. Va bene, avanti e indietro, indietro e avanti. Va bene, se non sai cosa pensare, pensa a Gesù. Il diavolo, è stato qualche giorno fa che il diavolo mi assillava con una cosa del diavolo, una cosa satanica. Io quando lui bussava alla mia porta con queste cose del diavolo, io prendevo il nome di Gesù e glielo ripetevo in faccia. Lui se ne andava: lui non può digerire il nome di Gesù.
Amen.
E gliel'ho ripetuto 10 volte, gliel'ho ripetuto 20 volte, il diavolo se n'è andato.
Amen.
Dovete imparare a usare il nome di Gesù, una scrittura, o semplicemente a volte non ho tempo di andare a cercare la Bibbia, leggere una scrittura, perché mi sto guidando la macchina, sto lavorando al computer, sto scrivendo, sto camminando e sto parlando. E allora in una frazione di secondo il nome di Gesù. Gesù, e lo ripeti un paio di volte, 3 volte e anche 20 volte se necessario, il diavolo non può digerirlo. D'accordo? È l'unica cosa che lo vince, non la Madonna e i santi. Che la Madonna è poi falsa, quella vera è solo Maria dalla Bibbia.
Amen.
Tito 3,5: mediante il bagno
della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
Quindi noi crediamo nel battesimo dall'acqua, altro che se ci crediamo nel battesimo dall'acqua. Il battesimo dell'acqua dello Spirito, l'acqua della parola.
Amen.
Anzi, non solo nel battesimo, ma crediamo nel bagno, va bene? Il bagno, ripeti, mediante
il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
Questo è un gruppo cattolico.
No, questa è la Bibbia.
Il rinnovamento dello Spirito Santo. Io ho predicato un sacco di gruppi carismatici cattolici, gente dolcissima tra l'altro, che adesso la gerarchia cattolica li ha distrutti quasi tutti, gelosi al massimo. Perché? Perché sono stati fondati dai pentecostali, i fratelli protestanti, hanno fondato i carismatici protestanti hanno fondato i carismatici cattolici. Allora questo sai, i cardinali questi non riescono a declutirlo. Come? Noi non mica abbiamo bisogno dei pentecostali. Certo che avete bisogno dei pentecostali, zucconi. E i pentecostali hanno bisogno dei dolci fratelli cattolici, zucconi. Va bene? Abbiamo bisogno uno dell'altro. Va bene? C'è Dora che c'è il ditino alzato, però non però ci ha detto così che non dobbiamo dirlo.
Non dirlo.
Vero Angela, ha detto che non ogni volta che alzo il dito per cortesia non sbandieratelo alla radio. E allora scusateci fratelli se non posso enfatizzare.
Hai detto che crediamo nel battesimo dell'acqua, l'acqua della parola. E ti do un versetto.
Bravissimo.
Efesini.
Versa il versetto.
Efesini 5, 25 e 26.
Cosa dice?
Mariti, amate le mogli come Cristo ha amato la Chiesa.
Dio mi aiuti.
Per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola.
Alleluia, benissimo.
Efesini 5, 26.
Alleluia, quindi mariti, actung.
No, il punto non era mariti, era l'acqua della parola.
D'accordo, vabbè, mariti, pausa. D'accordo, però si applica anche ai mariti.
Sì.
Allora, quindi lavarci tutti i giorni della spurgizia, della televisione, dei giornali, del mondo, ovunque andiamo nel mondo, cioè, cosa fai ogni giorno? Io mi ricordo ero in India, mi facevo la doccia 2-3 volte al giorno. Che ogni volta che andavi in città, tornavi subito alla doccia, che tutto ero sudato, fradicio. E naturalmente lì non c'è bisogno, c'è proprio bisogno di scaldare l'acqua. Che ragazzi, se chi vuole risparmiare i soldi di scaldamento dell'acqua vada in India, lì non c'è problema. Ero nel sud dell'India naturalmente. Allora dimmi, di chi sta parlando?
Io voglio chiarire una cosa che hai detto prima, voglio enfatizzare. Hai detto che quando ci sentiamo condannati, se già ci siamo pentiti di quel sbaglio, quel peccato, allora la condanna viene dal diavolo e possiamo resistere alla condanna con le scritture, con l'amore di Gesù, perché dopo che ci siamo pentiti e chiesto scusa a Gesù, lo Spirito Santo non ci condanna più, ma ci aiuta ad alzarci, a imparare la lezione, ad essere più saggi di prima e andare avanti per Gesù. Questa è una cosa che per me è durato anni da imparare. Mi ricordo quando ho ricevuto Gesù, l'entusiasmo e la gioia all'inizio era bellissima.
Ma ce l'hai ancora?
Sì, però dopo il primo peccato è stato come un patapum nella mia testa. Ma come? Sono la stessa Angela di prima? Io credevo che sono una persona nuova in Cristo, ma sono la stessa. Guarda gli sbagli, guarda i peccati.
Questa è la bionda di Hollywood, cosa pensi?
E questo sentimento di colpa ti colpisce. E mi ricordo che per molti anni, dopo ogni sbaglio che facevo, mi sentivo condannata per 2-3 giorni e non andavo da Gesù a pregare perché mi sentivo colpevole.
Non eri degna.
Non ero degna, l'ho deluso. Come posso io avvicinarmi a Gesù? Lui merita meglio di questo. E per 2-3 giorni ogni peccato mi teneva miserabile.
Triste, si dice.
Miserabile anche.
In inglese miserable.
Miserable.
Si traduce triste.
Terribilmente triste. Okay. Very bad.
Miserabile è un'altra cosa in italiano.
Oh. Ok. E poi negli ultimi anni ho capito che quando faccio uno sbaglio la cosa più saggia che posso fare è correre da Gesù e pentirmi e chiedere perdono e rimanere lì e stare lì con Lui.
Wow.
E così imparo la lezione. Così divento più forte. Perché stare lontano da Lui per 2-3 giorni è esattamente quello che il diavolo vuole. E non voglio accontentare il diavolo e stare lontano da Gesù.
Amen.
Piangendomi, oh povera io, cosa ho fatto? Perché questo è quello che Lui vuole, il diavolo. Invece devo stare vicino a Gesù.
Amen.
Lui mi pulisce, Lui mi fa cominciare da capo.
Ma al più presto, senza rimuginare, come sono indegna. Aspetta che lo ripeto a tutti per 2 giorni. No,
sì,
vai da Gesù subito in silenzio e ciao.
Sì,
nessuno è interessato a questa mercanzia.
Mm-hmm.
Ci abbiamo abbastanza immondizia per conto nostro. Grazie, la tua immondizia. E vai nel bidone, come devo fare anch'io, e scaricare e poi venire con bel sorriso.
Sì.
Alleluia.
Quindi confessare il peccato e poi stare con Gesù, non sentirsi immeritevole, ma stare con Gesù.
Amen. Amen. Quindi al più presto.
Al più presto.
Infatti è stata una sorella anziana che una volta mi ha detto, stavo condividendo una cosa bella sul peccato, appunto. Dicevo, quando sbagliate, offendete qualcuno, dicevo a questa sorella, o così, al più presto andare a chiedere scusa. Non aspettate l'indomani, mezz'oretta, 5 minuti, perché dare quello spazio al diavolo? Si va di corsa, si va piano verso il peccato e sperando di non arrivarci, ma a chiedere scusa, perdona, ci si va di corsa.
Amen.
Andiamo.
Amen.
Volevo aggiungere una cosa. Mi ricordo quando ho ricevuto la mia guarigione della mia colonna.
La tua spina dorsale?
Spina dorsale, sì. Mi ricordo che il Signore ha parlato al mio cuore che voleva guarirmi, che dovevo prendere questo passo per fede e andare in questo viaggio. Sì, per poter andare in questo viaggio. E andare in questo viaggio e sarei stata guarita. Però mi ricordo, come dice Angela, che mi sono venuti tantissimi pensieri di condanna, come che io non potevo meritare la guarigione di Gesù. Ho lottato per un paio di giorni con il diavolo, mi faceva vedere tutti i miei sbagli, i miei peccati, anche se io mi sono pentita di quei peccati. Però voglio dire, e penso che tanti fratelli anche la guarigione fisica forse non la ottengano.
Non la ottengono
perché si lasciano condannati e pensano che non meritano la guarigione.
Perché si sentono sotto condanna?
Si sentono sotto condanna e allora non si sentono degni di ricevere la guarigione di Gesù. E dovete anche voi break through this barrier.
Vincere questa barriera.
Della condanna anche per la vostra guarigione fisica. E io, grazie a Gesù che lo Spirito Santo mi stava evangelizzando.
Quindi tu lo colleghi anche alla guarigione fisica,
sì, perché
di non
io
sentirsi
sono passata.
Condannati nello spirito.
Io sono passata. C'era il diavolo che mi diceva: non meriti la guarigione, non te la meriti d'ora. E era così.
E però dice la verità, no?
Sì.
Infatti non ce la meritiamo, però in Cristo Gesù il diavolo lo sgridiamo e la guarigione riceviamo.
Sì. Voglio ringraziare il Signore che con lo Spirito Santo mi ha aiutato a dire così al diavolo: io non lo merito, però Gesù mi ama. E per l'amore di Cristo riceverò la mia guarigione, perché Gesù mi ama. Gesù mi ama. E questo collegamento con l'amore di Gesù per me mi ha aiutato a sconfiggere la condanna e ho ricevuto la guarigione, fratelli.
Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Grazie Signore, grazie Gesù.
E ci sono tante scritture poi che confermano questo. Per esempio, una che uso tanto nei messaggi che mando ai fratelli è 1 Giovanni 1,9, che dice: se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto a perdonarci il peccato e purificarci da ogni iniquità. Quindi se capiamo questo, una volta che chiediamo perdono, Dio ha perdonato. Poi dobbiamo perdonare noi stessi. Come hai detto tu, Giuseppe, la persona più difficile da perdonare è sei tu stesso.
È un mostro chiamato noi.
Perché è difficile accettare che io ho fatto questo sbaglio. Io credevo che sono meglio di questo. Avevo una immagine di me stessa un po' meglio. Come mai sono caduta?
Ma guarda, mi ricordo in Italia c'era un periodo, si chiamava Mani Pulite, con quel giudice che poi si è data alla politica, Di Pietro si chiama, no? Io mi ricordo, lo seguivo un po', e mi ricordo che Di Pietro faceva questi processi contro la corruzione, va bene? Processi giustissimi contro la corruzione. E una critica che facevano a Di Pietro, va bene? Lo accusavano che con la sua inchiesta provocava molti, molti cadaveri, molti morti. Vabbè, questo era un giudice, diciamo, era un grande giudice, era giustamente lui esponeva la corruzione, però lo accusavano che provocava molti morti. In che modo? Le persone che lui esponeva che erano corrotti, eccetera, si suicidavano, capito? E praticamente perché? Perché non riuscivano, ripeti quello che hai detto, Angela, perché non riuscivano ad ammettere, come dicevi, Angela,
che potrei fare uno sbaglio così. Io credevo che sono meglio.
Esatto, anche corrotti, e alcuni di questi erano corrotti di sicuro, mm-hmm. Anche corrotti, e loro vivono in un altro mondo, vivono in un mondo che è giusto che loro imbrogliano, sono corrotti, però nessuno lo deve sapere. C'è gente che davanti a Dio, nudi dei loro vestimenti di ipocrisia, se potessero, se fosse possibile, morirebbero dalla vergogna. E cioè, per quello la gente si lamentava, mi ricordo i giornali dicevano, ma sta provocando un'ecatombe, si suicidano di qua, si suicidano di là, smettiamolo queste mani pulite, stiamo solamente provocando suicidi. Ma se sono un branco di criminali, un branco di corrotti, e questo è un problema loro, non è un problema di Di Pietro. Ci siamo?
Sì.
Oh, quindi il problema non è che non si può esporre il peccato perché uno si suicida. Guarda, è un problema suo, cioè, cerca di pulire il peccato, così che davanti a Dio, infatti cerchiamo di non andare, di non presentarci davanti a Dio con dei peccati inconfessati, cerchiamo di non morire con dei peccati che non abbiamo confessato. Prima che tua moglie ti divorzia, mettiti in ginocchio e chiedigli scusa a quella moglie o il marito. Non aspettare che ti divorzia per dire, ah, veramente, sai, adesso che ci ripenso, sì, mia moglie o marito, sì, non era, non è perfetta, ma era meglio prima. Adesso ho controllato diverse prostitute, ma mi sa che mia moglie era meglio con tutti i suoi problemi. E svegliati prima, per cortesia. Non aspettare che tua moglie si stanca di te. Sono mogli che mi scrivono, frate Giuseppe, io non ce la faccio più con questo marito. Oh, vabbè, ci sono anche mogli che danno i numeri, per l'amore di Dio, non voglio fare il sessista. Angela, prendi la parola, per cortesia.
Amen. Amen. Spero che questo aiuti a tutti i fratelli a superare i sentimenti di condanna e capire che, essendo noi figli di Dio, la condanna viene dal diavolo, non da Dio. Dio vuole insegnarci lezione, però non condannarci.
Va bene, senti, chiudiamo con qualche scrittura?
Sì, sì, sì.
Allora, grazie Signore. Ti ho dato alcune scritture, chi ce le ha?
Allora, io ce l'ho, sì.
Allora, cosa fate? Una per una?
Ok.
Una per una, non fa male a nessuno. Allora, Primo Giovanni 1,9, chi attacca?
Primo Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Amen.
Romani 8,1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
Giovanni 3,17.
Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Grazie per ripetere il riferimento.
Giovanni 3,17. Ma stavo pensando, ma com'è bello, Gesù non è venuto per condannarci, ma per salvarci, quindi la condanna viene dal diavolo.
È bellissimo.
È chiaro.
Bellissimo. Chiarissimo, quindi,
Giovanni 3,17.
Quindi se ti senti condannato, se tu hai chiesto scusa, se tu se c'è la persona, tuo marito, tua moglie, fratello, sorella, il pastore, quello che è vicino, vai a chiedere scusa. Se non ci sono, come fai a chiedere scusa a uno che non c'è più, magari è morto?
Chiedi a Dio.
E se quell'altro abita in Australia
e chiedi a
Dio, e gli scrivi il massaggio.
Se tu sei a Polo Nord, quello a Polo Sud, come fai? Vai a Dio.
Sì, sì.
Gloria a Dio.
Sì, sì.
Va bene, avanti fratelli.
Primo Giovanni 3,20. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Cosa vuol dire? Che a volte la
Primo
gente
Giovanni 3,20.
La gente si suicida perché il loro cuore lo condanna. Non puoi vivere con, non possono vivere con se stessi. Va bene? E si suicida. Non devi suicidarti. Devi suicidare il diavolo, devi suicidare il tuo peccato, devi suicidare le cose sbagliate, suicidale, mettili a morte. Per questo si dice crocifiggere la carne, per questo si dice sono morto in Cristo. Perché? Che la nostra carne non c'è niente di buono. Per questo che Gesù non è venuto, non ha neanche tentato, non è venuto a salvare la carne. Per questo che quando te ti salvi, che sei una donna di 60 anni, non diventi una ragazza olimpionica di 25, no, rimani quello che sei, capito? Se sei grasso, rimani grasso, se sei magro, rimani magro, se sei un fessacchiotto, rimani fessacchiotto, però c'è la saggezza di Gesù che ti aiuta. Avanti col prossimo.
Amen. Salmo 34,22. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole.
Isaia 43,25. Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati.
Amen.
Isaia 43,25.
Allora, condanna? No.
Questo è il nostro Dio, che bello.
No, che condanna? Non ricordi più i tuoi peccati. Abbiamo un Dio smemorato.
Grazie Gesù.
Nei peccati lui è dimentichevole, un Dio che si scorda, ma grazie a Dio.
Alleluia,
non ricorda più,
sì.
Però attenzione, uno che non confessa, Dio con la memoria la tiene.
Sì,
d'accordo,
sì,
avanti.
Sì. Romani 8, 33 e 34. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi.
Alleluia, alleluia. Chiudiamo con l'ultima scrittura.
Quindi abbiamo letto in Apocalisse 12 il diavolo è l'accusatore che giorno e notte ci condanna davanti a Dio e Gesù è alla destra di Dio e intercede per noi.
Amen, 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 amen. Abbiamo visto quel bellissimo video di Carman, che è morto o è vivo? Pregate per gli uomini di Dio. È un cantante cristiano e che ha fatto un video molto bello.
Il tribunale.
L'abbiamo tradotto, no?
Sì, lo abbiamo tradotto e messo anche sulla radio.
Vuoi metterlo
anche
di...
nel corso biblico c'è.
Vuoi metterlo sulla radio di nuovo?
Ok.
È bellissimo. Lui è, fa questo, lui canta, è un cantante eccezionale, bravissimo, è, con molto talento. E praticamente è un canto, si vede un... È un processo, una causa processuale. E c'è Gesù che difende il peccatore, c'è il diavolo che lo condanna, c'è Dio che è il giudice. E il finale, guardatelo voi, beh, è positivo. Allora, con l'aiuto di Dio lo mettiamo sulla radio oggi.
Sì.
Angela, ragazzi, pregate e benedite Angela che è una dolce ragazza.
Lui è a volte sì, a volte no, però sì, pregate.
È veramente un grande aiuto. Grazie Angela.
Non è morto.
Non è morto?
No, no,
grazie
a
Dio.
Chi ha combattuto il cancro 2017.
Chi è che ha detto che era morto? Era,
non lo so.
Invece non era morto, era...
aveva cancro.
Cancro, ho capito. E ha vinto?
Così dice, sì.
Grazie a Gesù, perché io pregavo per lui. Gesù, non dagli questa vittoria al diavolo. Vinta allora, gloria Signore. Alleluia.
Dobbiamo stare attenti alleluia. Cosa diciamo qui. Grazie a Gesù.
Grazie Signore. Amen. Allora io chiuderei con l'ultima scrittura. Lamentazioni 3, 22 e 23. Lamentazioni, ma lamentazione nel modo giusto, però, perché lui si lamentava che lamentare non è il lamento come si dice io mi lamento, no, più che altro e lui piangeva lacrime di dolore per Gerusalemme che fu distrutta per via dei suoi peccati, distrutta da Babilonia perché non si vollero pentire, non vollero ascoltare il profeta Geremia. E lui era l'unico profeta che diceva la verità e tutti i profeti di Israele dicevano le bugie. Dice, Dio ci proteggerà, Dio è potente, Dio manderà un rapimento, cose così. Dio verrà a liberare. Invece Geremia dice, no, no, Dio vi distruggerà. Dice, ma no, come Dio? Dio ci ama. Sì, Dio vi ama ma vi distrugge e manderà a Babilonia a punirvi perché voi siete delle capre, non pecore. Voi siete dimenticati di Dio. È un po' quello che succede nelle chiese di oggi. Comunque questo è un altro messaggio, l'abbiamo già dato diverse volte, non voglio tornarci. Lamentazioni 3, 22 e 23.
Lamentazioni 3, 22 e 23. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà.
Alleluia.
Lamentazioni 3, 22, 23.
Grazie, allora Gesù. Il punto è questo, infatti la scrittura di Gesù mi ha dato stamattina questa, vi ricordate, ne parlavamo?
Sì.
E sono arrivato, sono arrivato quando ci siamo riuniti, Gesù mi ha dato questa scrittura, eccola qui, era vero?
Sì, sì.
E la scrittura è questa, che le sue compassioni, si rinnovano ogni mattina. Cosa vuol dire? Se avete litigato con la moglie, col marito, il fratello, la sorella, se avete litigato con Dio, se avete litigato, commesso il peccato imperdonabile che ti porta all'inferno, dicono i religiosi, devi solo pentirti, va bene?
Amen.
Devi solo chiedere scusa, di Gesù
amen.
Mi
amen,
merito
amen.
L'inferno, però ti chiedo il perdono, ti perdona, ti perdona.
Grazie,
va bene?
Gesù.
Quante volte? 70 volte 7, Matteo 18, 21, 22, 70 volte 7, va bene? E il suo perdono, cioè tu alla sera magari litighi con la moglie, litighi con il fratello, la sorella e vai a dormire con queste pietre nel cuore perché sei stato un fesso, non hai confessato, pregato, perdonate, quindi ti tiene la pietra nel cuore, sbagliato, vai da Gesù, te la toglie subito così dormirai per bene, ma se ti svegli così ricordati, se tu hai chiesto al Signore di perdonarti, va bene, il suo perdono si rinnova ogni mattina, va bene? Stamattina il Signore mi ha parlato, mi ha dato questa scrittura. E poi sono venuto e l'ho messa qui insieme a questo messaggio, che guarda caso era proprio la scrittura finale che mancava. Infatti l'ultima scrittura che vi do, e il Signore ha voluto mettere il suo PS, il suo postscriptum, va bene? Dice il Signore, mio perdono, dice il Signore, la mia misericordia, dice il Signore, il mio amore, e perdono si rinnovano ogni mattina. E per cui dice il Signore, non ascoltate il diavolo.
Amen.
Non ascoltate la vostra mente, ascoltate me. Non ascoltate la condanna del nemico, dice il Signore, ascoltate me. Perché ascoltate ciò che vi distrugge? Perché ascoltate ciò che vi porta alla depressione, che ha portato tanti al suicidio? Perché? Dice il Signore, questo ha portato Giuda a impiccarsi, ad autocondannarsi. Non fatelo, dice il Signore, venite a me, perché grandi sono il mio perdono, il mio amore, la mia comprensione. Io sono stato uomo, ho sofferto, sono stato torturato, ucciso, ho dato tutto il mio sangue, so cos'è la sofferenza e io capisco la vostra. Dice il Signore, io vi perdono, io vi amo. Perché non credete a me? Perché credete a voi, alla vostra mente carnale, al nemico, al mondo? Credete a chi vi odia, chi vi condanna, chi vi deprime, chi vi accusa, chi vi offende, chi vi insulta, chi vi prende a schiaffi in faccia? Perché non venite a me? E non venite a me? Andate da loro, ma non venite a me? Stolti, venite a me. Io sono il perdono. Ogni mattina il mio perdono è rinnovato. Ogni mattina rinnovo il mio perdono, e anche la sera, e anche ogni volta che venite a me rinnovo.
Grazie.
Ricordate le mie parole, 70 volte 7, io vi perdono, io vi benedico. Non vi posso salvare 70 volte 7 perché vi salvo una volta, non ascoltate falsi profeti. Non ascoltate quelli che dicono che dovete essere ribattezzati, questo no. Non sanno di cosa, sono ciechi, guide di ciechi. Io non vi lascio, non vi abbandono mai. Non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Alleluia.
Amen. Grazie, grazie, grazie Gesù. Amen.
È fine del messaggio, Angela.
Grazie Gesù.
Grazie Signore. Speriamo che è un messaggio liberatorio per molti.
Amen.
Grazie Gesù.
Amen, gloria a Dio. Allora Angela, mettiamo un canto. Allora abbiamo qui, Abbracciami Gesù, potremmo mettere qui, che è un bellissimo canto.
Sì.
Oppure Libertà di Albano, così mettiamo Abbracciami Gesù.
E tutti e due, guarda. Comunque dobbiamo salutare i fratelli, quindi mettiamo tutti e due.
E chiudiamo qui?
Chiudiamo qui.
Che siamo già arrivati alla fine? Caspita, che ore sono? Fammi vedere.
Sono passati le 3 ore.
Sono le, caspita, le due meno... 5 minuti alle 2, ragazzi. Scusateci, fratelli, come al solito, e Angela, lei smette
Angela,
mai.
Angela. Guarda, dopo che chiudiamo, fratelli, sulla pagina radio, potete guardare anche il video che Giuseppe ha menzionato sul Tribunale del Cielo di Carman, tradotto in italiano.
Il Tribunale del Cielo si chiama, bellissimo. Guardiamo anche noi, molto bello.
Sì.
Va bene,
lo trovi sulla pagina di Radio Blast.
D'accordo. Allora mandateci qualche commento se vi piace, se non vi piace. Se vi piace il video, guardatelo, se non vi piace, datelo ai vostri nemici. Come qualcuno ha detto. Se vi piace Radio Blast, seguiteci. Se non vi piace Radio Blast, date l'indirizzo ai vostri nemici. In una maniera o nell'altra il Vangelo venga predicato.
Amen.
Allora Angela, nel nome di Gesù Cristo, vi benediciamo, fratelli, possa la benedizione del Signore Gesù accompagnarvi.
Amen.
coprirvi, circondarvi, andare davanti a voi, dietro di voi, a fianco di voi, dentro di voi, nel cuore vostro, nelle vostre anime, possa il suo amore, la sua salvezza, il suo Spirito Santo, la sua potenza, la sua guarigione, la sua benedizione finanziaria, la benedizione spirituale, possa la sua guida, la sua lungimiranza, la sua onnipresenza, la sua saggezza, i suoi doni dello Spirito, tutto possa essere in voi se solamente guardate a voi, guardate a Lui, se voi guardate a Lui e se lo amate, lo cercate, lo conservate, lo benedite, ne fate tesoro, lo mettete al primo posto, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Grazie Gesù.
Ciao amen. Fratelli, vi vogliamo
bene. Un abbraccione.
Bene. Ciao a tutti, ciao ciao.
Amen, ciao.
Torno a te, Gesù. accettami così. Ti prego, abbracciami, Gesù. C'è troppo freddo senza te in questo mondo di tempesta. Puoi salvarmi solo tu. E questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami, Gesù. Ti prego, abbracciami, Gesù. Io non ti lascerò. Soffia così forte, lascio che